I Giochi dell'Armonia presenta
La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Quarto incontro, la gola, seconda parte.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Passiamo alla seconda parte della sfida della gola, cercando di andare a un aspetto un pochino più costruttivo, perché l'ascoltatore non si deprima nella semplice analisi della tristezza della nostra povertà. Ecco, però, il punto, ripartiamo da dove eravamo arrivati, la gola induce l'uomo a vivere per il proprio benessere e ci aliena dalla realtà, perché il cibo diventa anche strumento di identità, cioè mi riconosco nei momenti appaganti, ricordando, come abbiamo già detto, che la gola non riguarda il semplice mangiare, ma tutto quel mondo di piacevolezze di cui uno si può circondare, sociali, corporali, mentali, e che sono quelle cose in cui uno prende piacere e finisce in realtà per abusare del proprio corpo. La gola, larvatamente, è un suicidio. È il modo per non essere. Fuori dal reale, il goloso cerca di non essere se stesso ed essere solamente nella situazione orgasmica, piacevole, gradevole. Lo stesso salutismo, tutto questo mondo di ossessione per il proprio benessere, è un rifiuto della difficoltà della propria vita, è una idolatria del benessere, un'idolatria dello stato di piacevolezza e di appagamento. Tutte queste cose stanno sgretolando che cosa? Ma lo diremo ancora meglio un po' più avanti, ma stanno sgretolando la nostra capacità di amare. Perché se io sono uno schiavo del mio comfort, se io sono una persona che sopravvive solamente se si appaga perché deve scappare alla tensione, ma come entrerò, per esempio, nella paternità? Essere padri, essere madri, vuol dire entrare in una serie di scomodità che sono le esigenze di un cucciolo, di una bimbetta che bisogna crescere, a cui bisogna dare amore, è così. A meno che io non faccio diventare pure questo un sistema d'appagamento, per cui farò diventare il figlio, che per se stesso sarebbe uno strumento d'amore, un luogo di amore, un luogo in cui ci si trascende per servire l'altro, no, deve essere autoappagamento, autoaffermazione, per cui il figlio diventa il centro dei nostri interessi in una maniera nevrastenica, per cui stiamo lì che non possiamo fare altro che occuparci di lui, sottolineare la sua esistenza e tutte queste cose qua che portano a una famelica maternità che divora l'esistenza dei figli in funzione della propria insicurezza, in funzione del proprio appagamento. Ecco, insomma, ci rendiamo conto che tutto può essere pervertito, tutto può essere storto. Dov'è il punto? La realtà è che il nutrimento è necessario. Cioè, noi abbiamo bisogno di mangiare. Sopravvivere richiede di mangiare. Ed è per questo che qui distorcere la funzione della necessità dell'alimento, così come è la necessità delle relazioni, così come è la necessità della costruzione delle cose, anche del rapporto buono con se stessi, farlo diventare esagerazione, farlo diventare centro dell'essere, questo è il sistema di distruggere la vita delle persone. Allora, vediamo un pochino. Se la gola cancella la sobrietà e rende incapaci di contatto con il reale. Cosa ci sta rubando? Lo abbiamo già iniziato ad accennare, ma noi dobbiamo prendere coscienza di che cosa ci sta succedendo. Ci sta succedendo che mentre attraverso tutto il sistema di piccoli e grandi appagamenti di ogni tipo con cui sopravviviamo alla difficoltà del reale, diventiamo incapaci di vedere il bene presente nella realtà, incapaci di relazioni. Siamo centrati sul nostro stato fisico, interiore, sul nostro appagamento. Cioè cosa succede? Che noi diventiamo incastrati dentro il problema del nostro ego e del suo foraggiamento. Non rendendoci conto che stiamo sottraendoci all'amore, alla relazione. Pensiamo semplicemente a un matrimonio in cui uno dei due coniugi, quando non tutte e due, sia centrato sul proprio benessere. Quale sarà la vita del coniuge? Che spazio avrà la vita del coniuge? Solamente quella che è in funzione dell'appagamento di colui che è avviluppato, incastrato dentro il sistema della sopravvivenza per via della gola, dell'ingordigia. Allora, qui dobbiamo capire che il digiuno non è un'opera meritoria, ascetica, di qualche santo, di qualche brava persona che è tanto capace di sacrificio. No, no, il digiuno è necessario per amare. Non è possibile entrare nelle relazioni senza entrare in alterità e in combattimento con la freccia verso se stessi, il usare tutto in funzione del proprio io. Io ho bisogno di negare questa pulsione, o meglio di governarla. Cioè, prendendo la necessità del cibo, perché dobbiamo senza ombra di dubbio mangiare, la facciamo diventare una inconsapevole ideologia dell'essere. E questo ci porta a non vedere più l'altro, a credere che sia giusto cercare in ogni situazione il proprio appagamento. Quindi la gola ci renderà ansiosamente capaci di cercare in tutto il nostro spazio di appagamento. E questo ci ridurrà a degli enormi infantili, degli enormi bambini. Allora dobbiamo iniziare il nostro combattimento per non perdere la realtà. Questi continui momenti di piacere che cerchiamo attraverso appunto gli atti di ingordigia sono evasioni, sono questa mancanza di sazietà che ci porta fuori dal reale. Allora, una volta che siamo entrati in questo meccanismo, che abbiamo già abbondantemente descritto, noi dobbiamo un po' capire cosa stiamo perdendo di grande. Abbiamo già accennato che il problema fondamentale è l'amore. Cioè la gola rende centrati sul proprio ego e distratti sull'ego altrui, sulla relazione con Dio, col prossimo e anche sulla sana relazione con se stessi. Il meccanismo che abbiamo descritto è un meccanismo, ripetiamo, autodistruttivo, perché peraltro all'appagamento non c'è mai fondo e siccome è fuga dalla realtà procura senso di frustrazione, ovvero sia dopo che uno si è preso una bella sbornia, si è preso, fatto una mangiata spaventosa, si è preso un tempo di distrazione totale, è stato 8 ore davanti alla televisione a guardarsi la serie televisiva a ripetizione che si vuole vedere, tutte queste realtà così alienanti, poi dopo uno si risveglia e c'ha la vita che sta lì ferma, che aspettava da prima, batte il suo piedino e ci dice: beh, e qui adesso cosa facciamo? Il problema che hai lasciato sta lì, che nel frattempo forse è pure peggiorato, nel frattempo è diventato pure più grave, più tardo nei suoi tempi di soluzione. Ecco, questo tipo di realtà amara porta a cercare ancora più appagamento, perché la frustrazione è ancora più grande. Se fuggivamo da un dolore, ora il dolore è diventato doppio. Vediamo un po' come possiamo noi affrontare tutto questo. È chiaro, l'assassino è il maggiordomo, l'abbiamo detto sin dall'inizio di tutto questo discorso. Il digiuno. Ma cosa vuol dire il digiuno? Se il digiuno noi lo concepiamo come frustrazione, noi lo inseriamo come un elemento non costruttivo ma distruttivo. La nostra anima, già abbondantemente intontita dal sistema dei piaceri di oggi, rifiuterà questa proposta, a meno che noi non scopriamo che sin dalle origini il digiuno non si pone come negatività ma come affermatività, come propositività. Vediamo un pochino. Nella tentazione del deserto Gesù risponde: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Che vuol dire? Gesù non oppone al problema dell'appetito il non mangiare per non mangiare, cioè il digiuno per il digiuno. Non è esatto. Il digiuno, effettivamente, nella vita spirituale, non è assenza secca, desertica, vuota di cibo, ma è ricerca di altro cibo. Non di solo pane vive l'uomo. Cioè, qui siamo di fronte a qualche cosa che potrebbe tranquillissimamente essere interpretato anche in questa chiave. Quello che mi stai proponendo è poco, è solo pane. Cioè, io cerco qualcosa di più grande. Nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, Gesù ai discepoli che gli propongono di mangiare mentre lui sta dialogando con una samaritana, cioè sta evangelizzando, sta annunziando il Padre, il nuovo culto, Gesù dice: ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compierne l'opera. È interessante. Noi non possiamo vincere il combattimento della gola con la semplice negazione. Abbiamo bisogno della affermazione. Cioè, il problema è che il goloso perde la realtà. Il digiunatore si tuffa nella realtà e entra in qualcosa di più bello di ciò che la tentazione gli sta offrendo. In un certo senso si tratta di mangiare meglio, mangiare di più, attraverso una negazione, passare però ad una necessaria affermazione, perché il nostro essere ha bisogno di cibo. Noi non possiamo vivere una semplice dinamica frustrante, non è possibile, non ce la facciamo, siamo troppo poveretti per farcela. Di fatto non è questo quello che Dio ci chiede. Dio ci chiede di mangiare di meglio, non di solo pane vivrà l'uomo. È un esempio che noi possiamo anche antropologicamente comprendere. A tutti sarà capitato di mettersi a fare una dieta, magari dopo un tempo appunto di disordine alimentare, di alienazione, di fuga dal reale. Bene, che succede in questo caso? Cosa abbiamo a che fare con questo tipo di realtà? Che si inizia con un momento amaro. La dieta all'inizio è pesante, uno non la vuole fare, gli sembra di non mangiare niente, gli sembra che tutto è vietato, tutto è delimitato a cose che magari non gli interessano, non gli piacciono, o almeno all'inizio pare così. Ma abbastanza velocemente appare un altro appagamento, il benessere. Cioè il fatto che, curiosamente, mi davo benessere attraverso il cibo, ma il benessere che ho dal fatto che il mio corpo inizia a essere meno appesantito, il mio sangue meno affollato di ospiti ingrati e non voluti, e il mio cervello funziona meglio e mi muovo molto meglio e sono molto più contento, mi sento meglio, inizio a provare un piacere. Inizio a provare il piacere di prendermi cura di me stesso. Non è più intontimento, è cura. E a questo punto inizio a rendermi conto di tante cose che ho intorno. Normalmente, quando una persona, per esempio, ha fatto questo tipo di operazione dell'iniziare a prendersi cura del proprio corpo, inizia a comparire nella vita di questa persona tante attività in più, tante altre cose da fare, tante cose che si fanno molto meglio, il gusto di stare molto più lucidi sulle cose. Ecco, questo esempio, attenzione, perché non è che adesso qui si sta sentendo una trasmissione della Radio Vaticana per essere esortati a fare la dieta, perché sarebbe un po' divertente, ma la realtà è che questo è solamente un esempio. È molto più serio e molto più grande ciò che avviene a livello del cuore, del profondo, dell'essere. Se la cura della propria alimentazione è partita dal narcisismo estetico, ci darà piacere estetico e ci darà un appagamento maggiore sotto il punto di vista estetico-corporale. Ma se invece questa cosa è partita come una relazione con la realtà e come un mettersi in discussione per crescere nel cuore e crescere nell'amore, compaiono tante cose importanti. In più, uno si inizia a rendere conto di quante occasioni perde, di quante cose belle può fare, e inizia una crescita molto più seria. Dobbiamo capire che Gesù non è che rinuncia a mangiare perché vuole essere integerrimo, no, vuole mangiare altro, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, cioè Dio che parla, Dio che si relaziona al mio cuore. Inizio a capire che combattere contro le tentazioni della gola vuol dire aprire lo spazio al mio rapporto con Dio e avere Dio che può parlare con me, perché non sono rinstupidito dal corpo. Il mio corpo è lucido e Dio inizia a alimentare il mio cuore. Percepire lo Spirito Santo, percepire la parola del Padre nel cuore, iniziare a percepire la liturgia con profondità, leggere la scrittura e sentirsela rivolgere al proprio cuore è una soddisfazione grandiosa, meravigliosa. E però è relazione, è realtà. Ci farà guardare gli altri con altri occhi, ci farà vedere le situazioni con un'altra positività. È proprio qui il punto. Qui si tratta di iniziare a capire che il goloso è quello che non arriva alla meta dell'amore, mentre colui che combatte contro il demone dell'ingordigia è colui che arriva fuori da se stesso all'altro con la maiuscola o minuscola. Focalizziamo quindi questo combattimento che Cristo fa per noi. Dov'è che noi possiamo cristallizzare, proprio vedere in maniera nitida questo combattimento della gola e il suo scopo e la sua bellezza? Proprio nel momento in cui Cristo viene sottoposto alla maggiore delle tentazioni, e cioè il momento della croce. Fra il Getsemani e la morte in croce, lì si sviluppano tutte le aggressioni più feroci contro il cuore di Gesù, contro l'intelligenza di Gesù, contro il corpo di Gesù. Ed ecco che c'è una scena spesso sottovalutata nel momento in cui, nella passione secondo Matteo, a Gesù viene offerta una bevanda inebriante. È il momento in cui viene offerto aceto mescolato con fiele, e cioè un tipo di bevanda che, secondo la composizione che cambia un po' secondo i codici, perché di fatto è una bevanda un po' stramba, che compito aveva? Era il compito di rinstupidire il condannato a morte. Il crocifisso era una persona sottoposta a una tortura mostruosa, dove, come tutte le torture più raffinate sanno fare, era posto contro se stesso fra il dolore della inchiodatura a un legno e il bisogno di respirare. Basti pensare al corpo che deve respirare ma è appeso per i polsi, in maniera verticale, per cui tutto il peso del corpo sta lì, ma questo vuol dire uno schiacciamento del torace naturale per il pendere dai polsi, e quindi per respirare il condannato a morte per crocifissione doveva far leva proprio sui polsi. Insomma, se vado avanti nella descrizione c'è da commuoversi profondamente del dolore di Cristo. L'uso della crocifissione in Gerusalemme era stato, diciamo così, segnato da due richieste che erano state fatte: quello dell'uso di un perizoma che coprisse la nudità dei crocifissi, che altrimenti nella tradizione romana venivano umiliati in una crocifissione completamente priva di qualsiasi indumento, e con l'offerta di questa bevanda inebriante, una bevanda che intontiva il condannato sicché, sì, stava sulla croce, però perlomeno era poco consapevole. Gesù assaggia la bevanda, capisce di cosa si tratti e la rifiuta. È interessantissimo. Cioè, Gesù aveva bisogno di bere, era stato flagellato, aveva perso molto sangue, doveva avere una sete spaventosa per tutto il sangue che aveva perso già, ma capisce di che tipo è la bevanda che sta per assumere e si astiene. E questo è proprio il digiuno, cioè è proprio il combattimento contro che cosa? Sarebbe stata una bevanda appagante, consolante. Ora noi possiamo dire una cosa, ma un povero disgraziato che sta per essere crocifisso non ha diritto a essere sottratto al dolore? È un narcotico quello che gli stanno offrendo. E rappresenta tutto il mondo della narcosi, della tossicodipendenza, di tutta questa abitudine di tanti giovani di vivere intontendosi continuamente con droghe leggere che però in realtà rendono infantili, rendono immaturi. Gesù è di fronte a una droga che gli permetterebbe di non patire quello che sta per patire. Ma non ne ha il diritto, povero uomo? Non ha diritto di essere aiutato da questa terapia del dolore? Diciamo così, Gesù rifiuta, perché pensiamo una cosa, pensiamo al fatto che se Gesù avesse preso quella bevanda avrebbe perso conoscenza, avrebbe perso lucidità e non avrebbe detto parole di questo tipo. Sentiamole un po', queste parole, sono 7. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Oh, Dio mio, perché mi hai abbandonato? O ancora, in verità io ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. E ancora, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. O ancora, donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre. O ancora, ho sete. E ancora l'ultima parola, tutto è compiuto. Beh, pensiamo al Vangelo senza queste parole. Pensiamo alla morte di Cristo senza queste parole, pensiamo alla morte di Cristo senza l'esplicito decreto del perdono, pensiamo alla croce di Cristo senza il grido di angoscia che esprime tanto bene tutte le nostre angosce, pensiamo a Cristo che muore in croce e non ci consegna, non ci regala la sua dolce madre e non ci regala a lei anche, pensiamo a questa consegna di se stesso a Dio, nelle tue mani consegno, insomma, ma possiamo fare senza di questo? No. Il dolore è un luogo che molto spesso rappresenta l'apice dell'amore. Dare la vita per qualcuno, amare qualcuno, implica lucidità. Non potremo mai compiere la nostra opera più grande da rimbecilliti, da intontiti. Qui si tratta di capire una cosa: il combattimento contro la schiavitù degli appetiti è il combattimento della nostra nobiltà, della nostra grandezza, della nostra capacità di amare.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La sfida interiore. Gli 8 pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Quarto incontro. La gola, seconda parte.